Santa Maria, aiuto dei cristiani, prega. Santa Maria, Vergine Immacolata, prega per noi. Secondo sabato mariano di questo ciclo 32esimo dell'anno 2009-2010, dedicato alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi, nell'ambito appunto dell'anno sacerdotale che stiamo vivendo. A tutti il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria Invialata sul Corso a Roma e a quanti ci seguono tramite Radio Mater. Dopo l'apertura del ciclo che sabato scorso ha presieduto Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, salesiano, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, un altro salesiano quest'oggi inizia la serie delle splendide figure sacerdotali mariane che costellano la storia della Chiesa. Don Antonio Escudero Cabeglio, ci parlerà di Don Bosco, il sacerdote dei giovani guidato da Maria, che tanta eredità mariana ha trasmesso ai suoi numerosissimi figli sparsi in tutto il mondo e ha fondato insieme con Santa Maria Domenica Mazzarello l'altrettanta numerosissima famiglia delle figlie di Maria Ausiliatrice. Don Antonio Escudero, laureato in teologia con specializzazione in mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Mariano di Roma, è professore straordinario di mariologia all'Università Pontificia Salesiana. Resta fondamentale il suo apporto alla mariologia con lo studio critico che ha fatto ed editò sulla questione della mediazione mariana nella preparazione del Vaticano II, sulla quale mediazione ha ulteriormente scritto su riviste scientifiche, come pure ha redatto il suo studio La presenza di Maria nella pietà cristiana, Il dato e il senso, apparso sulla rivista Salesianum, eccetera. Ha partecipato con noi diverse volte ai sabati mariani e anche ai convegni di fine d'anno con Maria, al Teresianum, dedicandoci uno scorcio sulla storia, per così dire, del Concilio Vaticano II, il capitolo VIII. Grazie, Don Antonio, della tua sempre cordiale amicizia. Grazie di presentarci la grande e simpatica figura di Don Bosco, santo dei giovani, che noi, almeno da giovani, abbiamo sempre seguito, ascoltato, in certo qual modo ammirato. A te, dunque, la parola.
Buonasera, bentrovati, è sempre un piacere stare qui con voi ogni edizione di questi sabati mariani, particolarmente anche entrando nelle figure sacerdotali, naturalmente per me nella presentazione della figura di Don Bosco. Mi ha preceduto sabato scorso Monsignor Angelo Amato, quindi da un grande salesiano a un piccolo salesiano in questi giorni. Bene, possiamo incominciare da un sogno, o meglio dal racconto di un sogno molto noto per chi ha avvicinato in qualche forma la figura di Don Bosco, il sogno chiamato dei 9 anni. Don Bosco nacque nell'anno 1815 a Ibecchi, una località nei pressi di Torino, e morì nell'anno 1888, il 31 gennaio, a Torino. E allora questo sogno ha un particolare interesse, un particolare senso anche per il tema di questi sabati e per questo momento di entrare nella figura di Don Bosco sacerdote. Questo testo, il racconto di questo sogno, si trova in questo libro scritto proprio a Don Bosco, Memorie dell'Oratorio di San Francesco di Sales. Un testo che Don Bosco ha scritto tra l'anno 1873 e il 1875, quando Don Bosco aveva quasi 60 anni. Di modo che Don Bosco sta raccontando un sogno che era venuto quasi 50 anni prima. Don Bosco non lo aveva scritto prima, non aveva scritto nessun diario, ma lo conservava nella memoria. Per queste memorie Don Bosco ancora introduce alcune correzioni, alcune modificazioni, ancora fino all'anno 1879. E dico questo perché allora il sogno, forse più che parlarci di Giovannino Bosco di 9 anni, ci parla del Don Bosco di 60 anni. E Don Bosco di 60 anni, nella pienezza della sua missione pastorale, sacerdotale con i giovani, che sta ricordando quel sogno e che, come vedremo, diventa molto importante per avvicinarci alla sua coscienza sacerdotale e mariana. E proprio perché in quel sogno Don Bosco si vede proprio lui. Il sogno, così per riportarlo, presenta una immagine che inizia così. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocavano e non pochi bestemmiavano. All'udire quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo a loro, adoperando pugni e parole per farli tacere, e in quel momento apparve un uomo venerando in virile età, nobilmente vestito. Un manto bianco gli copriva tutta la persona, ma la sua faccia era così luminosa che io non poteva rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di pormi alla testa di quei fanciulli, aggiungendo queste parole: non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. E poi fa questa raccomandazione di essere obbediente e di acquisire la scienza. Però questo per Giovannino Bosco, un piccolo pastorello in un posto sperduto, orfano di padre, con due fratelli più grandi, appariva una realtà proprio lontana. Come potrei io allora studiare? Come potrei allora, anche se il piccolo aveva già qualche intenzione vocazionale, dice, come posso io allora guadagnare questa scienza? Anche il sogno in questo momento rispecchia il carattere del piccolo, che allora, quando vede i compagni comportarsi male, allora reagisce così con un po' di forza, irruenza, anche con violenza. Dice, non è così. E allora, per questa figura virile, domanda: chi siete voi, soggiunsi, che mi comandate cosa impossibile? E risponde: appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle possibili con l'obbedienza e con l'acquisto della scienza. E allora Giovanni dice, ma io sono perso, come potrò io allora acquistare la scienza? E qui la parola che per noi può essere particolarmente importante in questo momento. Risponde, io ti darò la maestra, sotto la cui disciplina puoi diventare sapiente e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza. Introduce già la figura della madre, la figura della maestra, alla cui scuola si dovrà trovare il piccolo Giovanni. Dice, ma chi siete voi? Io sono il figlio di colei che tua madre ti ammaestrò di salutar tre volte al giorno. E questo giro, io sono il figlio di colui che tua madre ti ha insegnato a salutare tre volte al giorno. Per noi, immediatamente, allora, possiamo associare questa presentazione per riconoscere la presenza del Signore. Però allora, il piccolo Giovannino è invitato allora, attraverso l'esperienza della pietà domestica, della pietà popolare, a riconoscere questa figura. E poi, attraverso la figura maschile, riconoscere la figura femminile che immediatamente dopo appare nel sogno. In quel momento vide accanto a lui una donna di maestoso aspetto, vestita di un manto che risplendeva da tutte le parti, come se ogni punto di quello fosse una fulgidissima stella. Scorgendomi ognor più confuso nelle mie domande e risposte, mi accennò di avvicinarmi a lei e, presomi con bontà per mano, dice: «Guarda», mi disse. Guardandomi accorsi che quei fanciulli erano tutti fuggiti e in loro vece vidi una moltitudine di capretti, di cani, di gatti, di orsi e parecchi altri animali. «Ecco il tuo campo, ecco dove dovrai lavorare. Renditi umile, forte e robusto». E questa raccomandazione allora appare già più concreta per il piccolo Giovanni, di essere umile, forte e robusto. Di fronte a quella reazione immediata e spontanea di Giovannino, allora l'umiltà, la fortezza e la robustezza. E allora sì, queste parole saranno comprese dal piccolo Giovanni. E il sogno poi prosegue e mostra, adesso già senza leggere, e mostra quella realtà che viene completamente cambiata, e dove c'erano quegli animali pure feroci, la realtà cambia completamente e diventa allora un gregge così mansueto, agnellini, capretti, e questa trasformazione si opera agli occhi del piccolo Giovanni. È interessante vedere che questa figura femminile, la cui identità per noi appare immediatamente, è Maria di Nazare, la madre del Signore, non è così chiara per il piccolo Giovanni e resta ancora confuso di fronte a questa figura. E dice alla fine: «A suo tempo tutto comprenderai». Una realtà che non appare così perfettamente chiara per il piccolo Giovanni, dice, però a suo tempo comprenderai tutto. Poi Don Bosco continua nel racconto del sogno, dice, ed è vero, la mia vita può essere riassunta in questo sogno. Io sono stato testimone della trasformazione dei giovani, una trasformazione che è vero si è verificata alla mia presenza, ma io non posso dire che sia stata opera delle mie mani, così come la trasformazione di quella realtà davanti a lui, dice, lui è stato testimone della trasformazione, però viene da pensare che è piuttosto opera della Signora. Una trasformazione che però si è presentata davanti a lui. È una realtà che con il tempo comprenderà. Ed è il Don Bosco di 60 anni, dice, adesso credo di comprendere. Il momento nel quale Don Bosco racconta il sogno è il momento del Don Bosco sacerdote adulto, con più di 30 anni di ministero sacerdotale, ordinato nel 1841. Allora già in questi anni, nel 1873, insomma, aveva già una grande esperienza pastorale, sacerdotale, di lavoro con i giovani. Don Bosco, che aveva a questo tempo anche delle realizzazioni importanti, il 9 giugno del 1868 era stata consacrata la chiesa di Maria Ausiliatrice, oggi Basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco. Don Bosco, che aveva conosciuto anche nel 74 l'approvazione delle costituzioni della Pia Società di San Francesco di Sales, i Salesiani. Quest'anno proprio, così ricorrono il 150° della fondazione. Il momento che allora si presenta a Don Bosco questa consapevolezza è Don Bosco che però, pur avendo alle spalle già una vita intensa di ministero sacerdotale, non è neppure alla fine. Sta inviando confratelli in America, proprio di questi anni è anche la costituzione dell'Istituto delle Figlie Maria Ausiliatrice, l'opera salesiana che si diffonde ed è riconosciuta anche fuori la città di Torino. Insomma, un Don Bosco che si può dire esperto, un sacerdote che ha un'esperienza, una grande esperienza alle spalle, e al tempo stesso che non è esaurito, non è che allora sia già, dice, un uomo, un sacerdote che abbia detto di aver già proprio espresso tutte le sue potenzialità nel mistero sacerdotale. E allora in questo momento Don Bosco racconta questo sogno, che lo presenta effettivamente come il riassunto della sua missione pastorale sacerdotale in mezzo ai giovani. E il riferimento alla figura di Maria con quelle parole: io ti darò la maestra. Don Bosco prosegue il racconto e dice che al mattino successivo ha raccontato il sogno a casa sua. E allora i fratelli lo hanno preso in giro. Dice: guarda, questo vuol dire sicuramente che sarai un brigante. L'altro dice che sarai, forse domesticherai delle belve. L'altro, e invece la nonna dice: è meglio non farci caso ai sogni. E dice Don Bosco: allora io non ho più parlato del sogno, però l'ho tenuto nella mia memoria e non l'ho mai dimenticato. Quando nel 1858 Don Bosco incontra il Santo Padre, Papa Pio IX, il Papa chiede a Don Bosco di scrivere, di mettere per iscritto tutto quello che nella sua vita sa di soprannaturale, di metterlo per iscritto, di raccontare la propria vita. Nel 1858 Don Bosco era in mezzo ad un mare di attività, dice Santo Padre, grazie della raccomandazione, però certamente scrivere la mia vita non è la prima delle mie preoccupazioni. E così passarono 15 anni prima che Don Bosco ha incominciato a scrivere queste, le memorie dell'oratorio di San Francesco di Sales. È interessante per noi perché effettivamente, di una forma che possiamo dire narrativa, qui Don Bosco sta dicendo qualcosa che poi ripeterà quando parla della sua missione tra i giovani. Quando, per esempio, si sta costruendo la Basilica dell'Ausiliatrice, la Chiesa di Maria Ausiliatrice, Don Bosco dice: lei ha fatto tutto. In realtà è quello che voleva esprimere il sogno, e lei la maestra che ha compiuto la trasformazione. Nel sogno lo ha detto in una forma narrativa. Al suo segretario, Gioacchino Berto, un giovane salesiano, lo dice così, di una forma già immediata, diretta, in relazione alla costruzione della chiesa dell'Ausiliatrice a Torino. Un momento questo dove allora Don Bosco vive quella forma di consapevolezza della presenza di Maria nella propria missione sacerdotale. Possiamo proprio prendere questo momento, questo percorso spirituale compiuto da Don Bosco. Noi, se, non so se per ipotesi, decidessimo di prescindere dell'aspetto mariano nella missione sacerdotale di Don Bosco, se decidessimo di togliere tutto quel che vuol dire il riferimento a Maria, non sarebbe più Don Bosco. Non so in quale percentuale dovremmo allora così sminuire la sua figura, però certamente non sarebbe più Don Bosco. Se dovessimo allora sopprimere tutte le sue esortazioni, le volte allora che lui si è adoperato per diffondere la devozione a Maria, la devozione all'Ausiliatrice, gli scritti che lui ha pubblicato con questo interesse direttamente pedagogico per i giovani, tutti i suoi libri mariani, le volte che ha parlato di Maria, che ha raccomandato anche di invocare l'intercessione di Maria, proprio come parte della sua missione sacerdotale. Dicevo, se noi per caso diciamo di prescindere di questo aspetto, non è più Don Bosco, non è più lui. Se forse questo non fosse il centro, insomma, la pietà mariana, se non fosse il centro della sua missione sacerdotale, certamente non si può sopprimere questo senza perdere Don Bosco. E proprio per questo, allora, la devozione mariana si avvicina al centro della sua missione sacerdotale. Don Bosco non ha mai, forse potrebbe essere anche la conclusione, e così lo immaginavo, la conclusione un po' di questo discorso. Don Bosco non ha avuto nessuna pretesa di essere un innovatore, di creare chissà quale pedagogia, oppure di essere il creatore di una determinata devozione o advocazione mariana. No, Don Bosco non era. Don Bosco era preoccupato del bene dei giovani, Don Bosco era preoccupato anche del portare i giovani a Cristo Signore. La carità pastorale come il centro della sua esperienza e della sua missione. E allora, là dove Don Bosco trovava tutto ciò che poteva proprio aiutare per questo scopo, allora lo prendeva. Se trovava allora una preghiera, una espressione, dice, bene, questa preghiera può essere buona anche per proporla ai miei giovani. Allora, con tutta semplicità, sì, ma Don Bosco, guarda che questa preghiera non l'hai scritta tu. Dice, beh, non me ne importa, basta che funziona e basta che allora che i miei giovani la possano recitare con normalità, con naturalità e così di una forma semplice. Don Bosco allora che ha voluto sempre proporre questo motivo come momento proprio dell'esperienza dell'oratorio salesiano e del lavoro con i giovani. Quando Don Bosco ha, è interessante anche questo, quando ha deciso di costruire la basilica, la chiesa, ripeto, siamo abituati a chiamarlo basilica perché oramai è la chiesa di Maria Auxiliatrice, è interessante anche tener conto del motivo che lo ha portato a costruire la chiesa. Il motivo era proprio questo, era l'anno 1862 e dice Don Bosco che data la necessità pastorale di quella zona di Torino, che era in periferia, e visto che anche per il numero di giovani che arrivavano all'oratorio, ogni volta sempre di più, dice, la chiesa, la chiesetta che era allora quella che esisteva di San Francesco di Sales, non era più, insomma, non bastava più. E allora il bisogno di costruire una chiesa nuova per un lavoro pastorale e a favore dei giovani. E questo è stato il motivo proprio della costruzione della chiesa di Maria Auxiliatrice. E proprio mentre si costruiva la chiesa, Don Bosco si adopera anche per richiamare questo motivo dell'intercessione di Maria, mentre proprio chiede sostegni e chiede aiuti per la costruzione della chiesa. Quegli anni, insomma, tra il 1863 e il 1868, furono tempi di una crisi economica in Italia. E poi, tra il 65 e il 67, ci fu addirittura una epidemia di colera. E, insomma, tempi non proprio. Ma proprio in queste circostanze, Don Bosco non si scoraggia, ma proprio porta avanti. Legato a quel momento, allora si sente allora più affermato per proporre l'intercessione di Maria Auxiliatrice. Veramente ha dello straordinario come quella costruzione si è edificata in così poco tempo, tra il 63 e il 68. E poi Don Bosco, insomma, non erano soltanto le mura che preoccupavano Don Bosco. Proprio dal 68, già anzi un po' prima della consacrazione, nel mese di maggio, pubblica un testo, Le meraviglie della Madre di Dio, invocata sotto il titolo di Maria Auxiliatrice. E poi ancora nel novembre di quell'anno, il ricordo di una solennità in onore di Maria Auxiliatrice. E poi praticamente ogni anno pubblicava uno scritto a carattere mariano, anche fondando un'associazione di divoti di Maria Auxiliatrice, poi anche con dei racconti, sempre con quel carattere così molto concreto, di modo che potesse servire per i propri giovani anche in una crescita spirituale, in una crescita cristiana. Don Bosco, come sacerdote, cerca le vie più semplici. È l'uomo concreto, dove allora anche nel proporre la devozione mariana per i propri giovani dice, guarda, basta che tu reciti l'Ave Maria una volta al giorno, che fai una lettura e invochi la sua intercessione e sei già devoto di Maria Auxiliatrice. Naturalmente viene da dire, beh, se per così poco allora va benissimo. Non è che chiedeva ai giovani chissà quale grande In realtà Don Bosco stava chiedendo quello che compiva un bravo cristiano, un cristiano così che viveva la pietà mariana popolare del Piemonte del secolo XIX è quello che ha chiesto ai giovani. Una via allora che fosse accessibile, che fosse comprensibile per i giovani, proprio presentando allora un cammino di santità. Possiamo dire che anche qui, in primo luogo per Don Bosco e anche per i giovani, la pietà mariana, o meglio la figura di Maria, prima di essere un discorso, molto prima di essere un discorso, è un'esperienza. Molto prima di essere così motivo di una argomentazione oppure di una parola, prima di tutto in Don Bosco, e Don Bosco proponendolo ai giovani, prima di tutto è un'esperienza spirituale. Ed è così che allora che troviamo Don Bosco in mezzo ai suoi giovani. Un mezzo adoperato da Don Bosco sacerdote come risorsa educativa, sin dall'inizio della sua missione sacerdotale, è stato quello del proporre dei modelli. La prima biografia che ha scritto Don Bosco è stata quella di un suo compagno di seminario, Luigi Comollo, che era morto nel 1839, che sentendo il racconto di Don Bosco è come se Don Bosco dicesse: guarda, questo è il ragazzo migliore che io ho mai conosciuto. Un giovane nel quale Don Bosco segnala le sue virtù, la sua disponibilità, la generosità, la bontà, la pazienza, la devozione mariana. Don Bosco molto attento proprio nel indicare come questo giovane viveva una pietà sincera e profonda. E diventa proprio una forma di sollecitare i giovani ad un cammino spirituale. Don Bosco sacerdote che propone dei modelli, e proponendo questi modelli segnala particolarmente la loro devozione mariana. Con Luigi Comollo, però farà lo stesso anche con quando scriverà la biografia di Domenico Savio, San Domenico Savio. Lo stesso, con la differenza che Domenico Savio fu conosciuto così realmente da molti giovani dell'oratorio, e così Don Bosco proponeva non un modello che nessuno avesse conosciuto, ma era proprio un giovane che molti proprio avevano visto. Don Bosco però pensa che è importante anche proporlo non soltanto per quelli che lo potevano ricordare così con vivacità, la vivacità proprio di ricordare il suo volto, ma anche quelli che venivano successivamente, che venivano dopo. E allora dice, ricorda come Don Bosco dice: presa così Maria per sostegno della devozione, la morale da lui condotta apparve così edificante e congiunta a tali atti di virtù che ho cominciato fin da allora a notarli per non dimenticarmene. Don Bosco allora se ne rende conto che quello che sta avvenendo nei suoi giovani, non soltanto in Domenico Savio, ma anche in lui, è importante che io me ne ricordi. Osservando la sua pietà mariana, anche lui, per lui è un richiamo per soffermarsi al cammino di questo giovane, non soltanto per la devozione mariana, ma anche per altri momenti della sua vita. Insomma, anche qui penso che è un altro elemento che può essere molto suggestivo. E come la pietà mariana e la missione sacerdotale crescono insieme. La pietà mariana illustra e serve a guidare Don Bosco sacerdote, e Don Bosco sacerdote allora che coltiva la pietà mariana, come due realtà, insomma, che una accompagna l'altra e una allora determina la crescita dell'altra. La pietà mariana e il riferimento alla figura di Maria in Don Bosco ha pure il senso della realtà. Il titolo stesso, Auxilium Christianorum, che fu sconsigliato da parte di molti come un titolo che era sorpassato di altri tempi, la battaglia di Lepanto, il pericolo dei turchi contro Vienna, dice no, questo è un titolo non adesso per questi tempi. Insomma, Don Bosco allora però lega la Don Bosco sacerdote unisce l'invocazione di Maria, Madre di Gesù, ai bisogni della Chiesa e anche ai motivi particolari, anche per esempio di insidie, di pericoli per la crescita dei giovani. Don Bosco come sacerdote, insomma, che non è insomma, una persona neppure negativa, ma neppure ingenua, conosce i pericoli che potevano minacciare la crescita cristiana dei giovani. E allora propone questo titolo tenendo conto di tutto quel che avviene a livello così sociale, politico, ecclesiale, ma anche personale. Nel fascicolo pubblicato con motivo della consacrazione della Chiesa dell'Ausiliatrice, dice così: «Nel vivo desiderio pertanto di provvedere all'urgente bisogno degli abitanti di Valdocco e dei molti giovani, nei dì festivi, che nei dì festivi vengono all'oratorio dalle varie parti della città e che non possono più contenersi nella chiesetta attuale, si deliberò di tentare la costruzione di una chiesa abbastanza capace per questo doppio scopo. Ma un motivo tutto speciale della costruzione di questa chiesa era un bisogno comunemente sentito di dare un segno pubblico di venerazione alla Beata Vergine Maria, che con viscere di madre veramente misericordiosa aveva protetto i nostri paesi scampandoci dai mali cui tanti altri soggiacero». Aggiunge Don Bosco che lo stesso titolo di Ausiliatrice fu suggerito da Pio IX anche con l'invio di una offerta così proprio sostanziosa, sentendo anche in questo il sostegno da parte del Santo Padre. La pietà mariana, il riferimento mariano in Don Bosco, è sentito allora già, come già detto, è strettamente legato alla sua missione educativa. Il senso della presenza di Maria in Don Bosco è segnato allora per questo, sì, per questa preoccupazione educativa, pedagogica. La pietà mariana di Don Bosco non resta in un ambito, per esempio, intimistico, oppure di un sentimentalismo tutto allora così individuale, neppure è una pietà mariana che resta così ingabbiata, così dentro parametri di un razionalismo, allora di una pietà ben ragionata, possiamo dire si tratta di una pietà pedagogica, non nel senso che è strumentale di adoperarla come strumento, ma nel senso di presentarla proprio come motivo, come stimolo, legato alla propria missione pedagogica pastorale. Nel suo trattato, un trattato scritto per i giovani, che sarebbe più che trattato, non so, è un libro di pietà, Il giovane provveduto, del quale Don Bosco scrisse molte edizioni. Dice: «Un sostegno grande per voi, miei figlioli, è la devozione a Maria Santissima. Ascoltate come la vi invita. Chi è fanciullo, venga a me». Qui Don Bosco non è proprio un'esegeta, insomma, lasciate che i bambini vengano a me, è la parola che dice Gesù nel Vangelo. Però queste particolarità esegetiche non è che preoccupavano molto a Don Bosco. Lo pone anche in bocca di Maria, dice chi è fanciullo venga a me, insomma, se la cosa è efficace, non è... che d'altra parte ugualmente la voce che si può sentire il devoto o il giovane sentir dire dalla madre di Gesù. Aggiunge Don Bosco, dice: «Ella vi assicura che se sarete suoi devoti, oltre a colmarvi di benedizione in questo mondo, avrete il paradiso nell'altra vita. Siate adunque intimamente persuasi che tutte le grazie, le quali voi chiederete a questa buona madre, vi saranno concedute, purché non imploriate cosa che torni a vostro danno». Anche qui Don Bosco dice attenti cosa chiedete, perché può darsi che delle cose che chiedete non tutte sono cose che in realtà convengono. Cosa chiede Don Bosco? Già lo dicevo prima. Dice: «Non dimentichi mai ogni giorno di recitare tre Ave e tre Gloria Patri con la giaculatoria «Cara Madre Vergine Maria, fate che io salvi l'anima mia». Un esercizio allora, come dicevo, semplice, che poteva essere ben compreso da tutti, una forma, si può dire al tempo stesso, sobria e profonda, che i giovani potevano comprendere immediatamente. Don Bosco ha il senso pedagogico che non si possono chiedere cose impossibili ai giovani. Bisogna essere effettivamente ambiziosi nei traguardi, ma molto concreti nei mezzi. Bisogna allora saper presentare orizzonti vasti davanti ai giovani, ma per evitare scoraggiamenti o evitare allora una forma di stanchezza già subito all'inizio, essere molto concreti nella realtà di ogni giorno. Propone la santità e al tempo stesso delle forme facilmente realizzabili. Il mese di maggio dava occasione a Don Bosco per insistere nell'impegno cristiano anche nel ricordo di Maria Santissima. Per ogni giorno del mese Don Bosco proponeva una riflessione su un momento fondamentale della vita cristiana, un esempio di vita più o meno portato al caso, e poi l'invocazione di una giaculatoria e una preghiera. Così, per esempio, nel libro Il mese di maggio, per il 21 del mese, riporta un fatto che lo presenta come fatto così un po' inventato, ma può darsi che poteva corrispondere perfettamente a tante vicende di giovani che Don Bosco aveva conosciuto. E parla di un giovane che, dopo aver frequentato l'oratorio, poi allora si dimentica un po' di tutto e decide di portare una vita, se non proprio peccaminosa, però certamente non più cristianamente impegnata. E allora Don Bosco parla come a un certo punto questo giovane si ravvede davanti proprio all'immagine di Maria, allora si sente sollecitato a confessarsi, si sente sollecitato allora alla celebrazione del sacramento della riconciliazione, si confessa e sperimenta quella forma di conversione che cambia proprio la sua vita. E allora, come questo momento concreto di una realtà che poteva essere anche ben conosciuta da parte dei giovani, per loro allora diventa uno stimolo nella propria vita cristiana. È evidente anche la forza propositiva di un racconto di questo tipo. Per quelli anche che potevano sentirsi anche un po' appesantiti dalle proprie mancanze, dai propri peccati, il ricordo di Maria e una riconciliazione autentica riportavano la gioia persa al giovane del racconto, ma anche a dei giovani che potevano sentirsi stimolati da questo racconto. Insomma, questi legami sono molto, molto suggestivi e molto evidenti in Don Bosco. Santità, gioia, devozione mariana, una prassi sacramentale, un impegno nell'esercizio delle proprie responsabilità. E questo è legato ad una vita che si presenta così con una trasparenza tale da avere quella forma di, si può dire, quel fascino così per ogni giovane. Se permettete un ricordo personale, così, pochi anni fa, uno dei miei nipoti, che frequenta una scuola salesiana a Madrid, tornava un giorno dalla scuola, è arrivato da mia sorella e ha detto, dice mamma, io farò come Giovannino Bosco, mi confesserò ogni settimana. Dice molto bene, dice, speriamo che... non perché i confratelli avessero fatto un grande discorso teologico sulla penitenza, ma proprio perché presentavano un orizzonte di vita, con qualche esempio, dove allora vita cristiana, santità, l'adempimento dei propri doveri diventava immediatamente suggestivo per un ragazzo, per un giovane. Quale giovane rinuncia allora ad avere un'esperienza di felicità, di gioia? E poi gli stessi giovani si fanno a loro volta diffusori della devozione mariana. Racconta Don Bosco come Domenico Savio si accordava con altri per fare ogni giorno di tale mese qualche pratica particolare oltre a quanto facevasi in pubblico nella chiesa. E così allora è l'esperienza di Don Bosco sacerdote, dove lui non sta solo, non si riconosce solo, addirittura trova collaborazione, una collaborazione spontanea, immediata, in un certo senso più vicina, quasi come un prolungamento della propria missione sacerdotale, proprio da parte di quelli che Don Bosco ha trovato ed sta accompagnando in questo cammino di vita cristiana. Che possiamo vedere così in questa esperienza sacerdotale di Don Bosco con questo senso della presenza di Maria? Innanzitutto il senso della centralità in Cristo. La pietà mariana di Don Bosco è strettamente legata al senso della presenza di Cristo, concretamente riconosciuta nella presenza eucaristica. È proprio per questo che la devozione mariana e la devozione eucaristica, di una forma, forse non tanto come oggetto di un ragionamento, ma con un legame proprio di vita, sono presentate insieme da Don Bosco per i giovani, come elementi del cammino cristiano, una devozione eucaristica e una devozione mariana. Parlando della presenza eucaristica, dice Don Bosco, «E Gesù Cristo medesimo, siccome nato dall'Immacolata Vergine Maria, e per noi morì sulla croce». Al Papa Don Bosco scriveva, dice, «Vostra Santità, secondo l'altro pensiero che Dio le ispira nel cuore proclamando ovunque possa la venerazione al Santissimo Sacramento e la devozione alla Beata Vergine, che sono le due ancore di salute per la misera umanità». Ma Don Bosco propone, si vede che appena richiama l'una, immediatamente richiama l'altra. Presenza di Cristo e presenza mariana. Non come due realtà che siano così parallele oppure e tantomeno concorrenti, come se una disturbasse l'altra, al contrario, no? Il senso della presenza di Cristo cresce accompagnato e porta ugualmente a riconoscere la presenza della madre. Ai giovani di Mirabello, una scuola aperta da Don Bosco, dice, credetelo, e scriveva così, credetelo, miei cari figlioli, io penso di non dire troppo, asserendo che la frequente comunione è una grande colonna sopra cui poggia un polo del mondo. La devozione poi alla Madonna è l'altra colonna sopra cui poggia l'altro polo. Esiste un vincolo effettivamente tra questi misteri della fede, tra questi misteri del cristianesimo, perché sempre il senso della vicinanza misericordiosa in un'esperienza di condivisione, di cammino di santità. Ugualmente porta Don Bosco in parole che forse non sono tanto sue quanto nostre, però il contenuto è sempre lì, quel senso di chiesa. Don Bosco sacerdote proponeva ai giovani la realtà della chiesa come forma, per esempio, di preghiera per il Papa, richiamando anche dei motivi dell'evangelizzazione. Don Bosco che proponeva ai giovani, e in modo particolare ai giovani salesiani, l'orizzonte della missione. Partivano giovanissimi in una forma che si può dire quasi al limite della prudenza. Insomma, partivano per l'America ed erano poco più che ventenni, così lanciati ad una missione che poteva far impaurire. Ma come è possibile allora mandare dei giovani in una realtà completamente nuova? E proponeva allora, insomma, condividere così questo senso di ampio di chiesa, la missione, l'evangelizzazione dei popoli. E allora, già in parte segnalato, ma forse serve sempre per essere sempre più consapevoli, quel senso umano, una vicinanza cordiale, un legare il ricordo di Maria ai motivi principali della propria vita, come allora la pienezza di santità, l'autentica riuscita umana, è motivo anche di invocare l'intercessione di Maria. Allora, effettivamente, la pietà mariana in Don Bosco sacerdote è un'esperienza innanzitutto di salvezza. È proprio aver presente il motivo fondamentale della salvezza dei giovani. È vero, Don Bosco si preoccupava del lavoro per i giovani, si adoperava per le loro condizioni anche, non so, anche più concrete. I primi giovani che arrivano all'oratorio dava delle coperte, poi al mattino dopo sparivano con le coperte, però insomma questo, insomma, poi di nuovo dà le coperte e chiede di non portar via le coperte. Però il motivo fondamentale che anima Don Bosco è proprio il motivo della salvezza dei giovani, dove allora effettivamente la menzione di Maria e il ricordo di Maria è legato a questo motivo fondamentale. Possiamo dire che tanto più forte o tanto più intensa è la devozione mariana di Don Bosco, tanto più si afferma questo motivo centrale della salvezza. Un'esperienza ugualmente di impegno cristiano. Già dicevo prima come Don Bosco si allontana dai parametri, per esempio, di un sentimentalismo, si allontana ugualmente dalle forme di una pietà razionalistica, così fatta di molti argomenti. Don Bosco non ha formato i giovani con dei discorsi. Don Bosco ha formato i giovani stando in mezzo a loro. Non ha scritto dei grandi manuali. E gli scritti che ha fatto Don Bosco avevano quel carattere un po' di accompagnare questa crescita sempre con quella forma concreta, narrativa, storica. Questa forma allora di legare una devozione profonda, autentica, effettivamente ad un impegno reale. Quando un racconto anche un po' curioso per Don Bosco, perché il soggetto, il protagonista, è una ragazza, dice: Angelina, o la giovane esemplare educata nella devozione a Maria Santissima, e in questo racconto Don Bosco scrive come la mamma di questa ragazza, Marietta, raccomanda alla figlia la devozione alla Vergine. Ed è curioso quasi che per bocca della mamma parla Don Bosco. È un po' anche un fatto curioso che Don Bosco in questo momento si presenta più come madre. Lui che ha lavorato particolarmente per i giovani. Quando si fonda l'Istituto delle Figlie Madri Auxiliatrici è proprio per andare dalle ragazze e per lavorare con le ragazze. E allora, un po' in questo scritto, Don Bosco si identifica con la figura materna della mamma di Angelina, Marietta. Proprio per crescere nella vita cristiana è importante che tu sia devota di Maria. La figlia Angelina accetta volentieri e la mamma assicura la protezione di Maria. E questa è la conclusione di tutto il racconto, che allora questo senso di gioia, di fiducia, che si può vedere in quelle parole conclusive della ragazza Angelina, che dice: che piacere poter contare con l'aiuto di Maria. E infine, per dire una parola così conclusiva, anche se già detta, la missione sacerdotale di Don Bosco ha il senso della presenza. E così come la devozione mariana di Don Bosco, quando propone l'intercessione di Maria Auxiliatrice, ha il senso della presenza, una presenza cordiale, vicina, fiduciosa. E possiamo dire che le cose sono perfettamente coerenti. Don Bosco, che dice: io sono convinto che devo educare i giovani, stando in mezzo a loro, nel cortile, nei giochi, nello studio, nel lavoro, andare dove i giovani lavorano, portando i giovani nei momenti della missione, soccorrendo chi è ammalato, chi ha bisogno, no? Io allora formerò i giovani stando in mezzo a loro. E allora la devozione mariana che presenta Don Bosco, che vive Don Bosco e che propone ai giovani, è la devozione mariana della presenza, una vicinanza cordiale, premurosa, attenta, dove allora i giovani trovano un motivo per poter affidare le proprie preoccupazioni, di poter riconoscere allora una vicinanza materna. Già per terminare, proprio, come dicevo all'inizio, Don Bosco sacerdote non ha cercato così, innanzitutto non era certamente la preoccupazione di Don Bosco di essere un innovatore oppure di creare una devozione mariana tutta originale. No, a Don Bosco preoccupavano i giovani, preoccupavano Dio e i giovani, giovani e Dio. Non aveva nessuna preoccupazione allora di segnare una differenza, di qualificarsi come un autore. Non ha avuto l'intenzione di essere un creatore, ma piuttosto di presentarsi come pastore educatore, guida spirituale dei giovani, cercando il loro bene in un'esperienza di cordialità, ma anche di esigenza per i giovani, di autentico cammino spirituale, un'esperienza che si può dire anche di famiglia. E in questo senso, nell'esperienza carismatica sacerdotale di San Giovanni Bosco, la devozione mariana occupa un posto di rilievo, è strettamente unito al centro spirituale della vicinanza benevolente di Dio per i giovani. Ebbene, e grazie alla vostra attenzione.
Ringraziamo cordialmente Don Antonio Scudero per questa presentazione che ci ha fatto come prima della catena che seguiremo poi insieme di questi grandi sacerdoti, in fondo devoti di Maria e anche propagatori della dottrina e del culto alla Madre di Dio. Lo ringraziamo cordialmente, chi non conosce Don Bosco. Abbiamo tutti sentito, abbiamo tutti letto, dicevo a lui prima, io da bambino, quando ero bambino, andavamo al mese di maggio, allora ai tempi, e durante il mese di maggio si leggevano gli esempi, un mese intero San Giovanni Bosco, ce l'ho ancora in mente, quindi con tutte le, anche possiamo dire, le acrobazie che ha fatto, le capacità, le intuizioni, un grande, veramente uomo, un grande sacerdote, perciò hai sottolineato l'aspetto umano, un grande santo, un formatore di santi, specialmente di giovani santi, per una società nuova, una società perciò basata sul cristianesimo e sulle grandi radici cristiane dove Maria è al centro. Grazie. A voi qualche parola?